Adesso chiamo a parlare Elena Gagliasso, epistemologa, insegna filosofia della scienza e filosofia e scienze del vivente alla Sapienza, Università di Roma, dirige il centro di ricerca Res Viva, lavora sui cambiamenti indotti dalle scienze della vita, sulla filosofia della scienza e sulle dinamiche scienza, politiche, società. La parola è Elena, 30 minuti, ha bisogno del computer? Forse addirittura appoggiato qua, se te lo sollevi potresti addirittura stare più comoda, non lo so, guarda un po'.
Sentiamo. Grazie, mi sentite? No. Così sollevato? No? Meglio che lo tengo in mano. Allora, grazie intanto a Circolo Betson, che è sempre un incontro per me costruttivo e anche amicale, molto bello, periodico. E grazie alla relazione che mi ha appena preceduto di Rocco Verna, perché mi ha dato un pre-union e anche un approfondimento rispetto a alcune cose che dirò, molto significativo, di grande collegamento, perché io vorrei parlare con voi di alcune tematiche che sono sotto gli occhi, potremmo dire, di tutti, e che però richiedono in qualche modo di essere poste in correlazione, perché soltanto se noi riusciamo prima o poi in qualche modo a correlarle, forse troviamo degli spiragli per non tanto uscirle quanto per ampliare gli spazi in cui muoverci in questo caso. E naturalmente io parlo di questioni che riguardano la ricerca scientifica, in particolar modo la mia, il mio interesse è relativo a come se deve muoversi la filosofia della scienza, l'epistemologia, per riuscire a capire, a essere al passo dei tempi con quello che sta succedendo in quella che viene chiamata la scienza reale e non la leggenda scientifica, come dicono alcuni epistemologi, che ci hanno lasciato i discendenti del neopositivismo, la leggenda scientifica dell'esattezza, del formalismo, della purezza, della non neutralità, dell'oggettività e così via dicendo. La scienza oggi non è, in parte anche questo ovviamente, la ricerca dell'esattezza, la sfida a formule sempre più cogenti, la richiesta di di avere questa dimensione di poter essere attraversata dallo sguardo di molti, avendo da dire ma essendo anche criticata, quindi le regole del metodo e insieme quelle che vengono chiamate le regole dell'ethos scientifico per poter condurre una ricerca correttamente. Ma, e fin qui potremmo dire, se ci fosse solo questo noi non saremmo tanto lontani da quello che era l'identificazione del compito di chi rifletteva sul metodo e quindi dei primi filosofi della scienza negli anni importanti di inizio secolo, diciamo fino agli anni 60, 70, così. Però stanno cambiando molte cose all'interno e all'esterno della filosofia della scienza. Io su queste che vorrei un attimo soffermarmi. Non ho delle ricette ovviamente, però secondo me può essere una certa utilità, soprattutto in queste sedi con persone come voi che siete abituati a riflettere anche veramente secondo dei criteri che sono poi l'epistemologia di Bateson, quindi regole, metaregole, cercare di cogliere degli aspetti che sfuggono alla comprensione puramente logico-formale. E allora per fare questo io mi voglio spostare, fare appunto un quadro di quali sono, a mio vedere, gli elementi che sono maggiormente cambiati nella ricerca scientifica in senso lato, e che ne modificano il panorama. Allora, innanzitutto diciamo che sono cose che sono sotto gli occhi delle persone, ma appunto vanno messe un po' insieme. Sfumano i confini tra la committenza economica e la produzione scientifica. Produzione scientifica non solo di prodotti scientifici, ma anche di domande. Anche la produzione di domande scientifiche fa parte della produzione scientifica. Sfumano i confini tra questi due momenti. La ricerca, in base a questo, tende sempre più a essere finalizzata a un rendimento economico. E quindi le sue istituzioni incontrano degli eteronomi sistemi aziendali e burocratici. La valutazione delle ricerche premia i temi mainstream, cioè più certi temi acquisiscono peso, più hanno peso, ma non peso solo conoscitivo, legato all'esplorazione, ma con peso economico, produzione, infatti produzione scientifica più che conoscenza scientifica sono due accezioni, non sono la stessa cosa, ma oggi la produzione scientifica batte come termine utilizzato il termine conoscenza scientifica, che sembra molto più vago. E quindi la valutazione delle ricerche premia questi temi mainstream, e quindi a questo corrispondono dei mutati rapporti di forza tra le discipline. Questo, diciamo, parte della domanda dell'offerta, comprensibile. Andiamo più all'interno di ciò. I ricercatori di un dato settore, di questi settori importanti, mainstream, talora possono anche essere importanti azionisti del capitale finanziario che promuove questo settore. Alcuni esempi forse li conoscete, cioè un personaggio molto importante, Craig Venter, che è un biologo statunitense che ha fatto il sequenziamento del genoma. Che c'è? Craig Venter intorno al 2000 ha fatto il sequenziamento del genoma umano in competizione con il... Mi sentite? O forse meglio lontano?
Si sente?
Cioè,
sì,
come
c'è un disturbino. Forse andrebbe messo un po' laterale.
Così?
Però un po',
Così meglio? Vabbè. Comunque, questo personaggio, un biologo molto importante, ha fatto il sequenziamento del genoma umano negli Stati Uniti con una azienda che si chiama Celera Genomics, che ha avuto dei proventi notevolissimi. Successivamente, in questi ultimi anni, ha composto sinteticamente la prima cellula con componenti abiotici, che funziona però come una cellula vivente. E la Celera Genomics è una delle aziende più quotate nel mercato del biotech. Ma la cosa interessante è che questo ricercatore, capo di ricerca, chief investigator, è uno dei primi azionisti di questa. Uno potrebbe dire, vabbè, che male c'è? C'è male in base a un principio che noi sappiamo da sempre, che la ricerca scientifica ha dei pilastri, delle sue regole, delle regole che sono state poste, chiarificate, ma che esistevano già da prima, negli anni 70, da un sociologo della scienza che si chiamava Robert Merton. E queste regole dell'ethos scientifico, su cui poi peraltro un epistemologo come Popper si basa per parlare del fatto che la scienza possa esistere soltanto in una società libera e democratica, non quindi nelle società totalitarie, non quindi dove esiste l'integralismo religioso, via dicendo, libertà e democrazia. Queste regole sono considerate i prerequisiti del darsi della scientificità, giustificano il contesto dell'applicazione e sono legate al fatto, ad alcuni termini, che sono la partecipazione, lo scetticismo organizzato, la trasparenza e il disinteresse. Disinteresse nel senso che se io faccio una ricerca non devo farlo per i miei vantaggi, non devo guadagnarci. Ora, l'esempio semplicissimo che vi ho fatto prima, se ci pensiamo, vedete che disattende tutte queste regole, perché anche al di là del disattendere il disinteresse, quindi essere una ricerca volta a un interesse finanziario, per necessità deve disattendere la trasparenza. Ci fu un grande caso sulla ricerca del genoma umano di questa industria rispetto alla ricerca statale finanziata europea e statunitense, proprio perché la prima cosa che dovevano fare questi ricercatori era blindare i dati, chiuderli, cioè eliminare la trasparenza, se no non si può correre in competizione se io so dove stai andando tu in questo momento. E in più l'altro elemento importantissimo, ma su questo torneremo, finanziarizzare certi step di prodotti parziali della ricerca che in base a come vengono costruiti devono poter essere brevettati, cioè brevettare il prodotto della ricerca anche quando questo prodotto è un prodotto biologico. E su questo poi, se volete, nella parte di discussione ne possiamo parlare, perché non mi voglio soffermare adesso su questo, voglio soltanto mettere a tema questi cambiamenti che sono cambiamenti, potremmo dire, che creano delle crepe nella visione tradizionale di come deve funzionare la ricerca scientifica. Diciamo che la prima grossa trasformazione è questa legata appunto alla finanziarizzazione. Collegata a questo c'è un rapporto di dipendenza che un tempo funzionava tra tecnologia e teoria che si va capovolgendo. Già era un rapporto abbastanza vicario negli anni 70, perché avevamo avuto delle teorie scientifiche che diventavano immediatamente tecnologie, cioè tutte le teorie informatiche per esempio diventavano tecnologie informatiche, ma oggi questo aspetto è più forte per un certo tipo di campi scientifici, di discipline, e a causa di particolari tecnologie. E cioè noi abbiamo delle strumentazioni che derivano dalla computer science molto potenti, dei super computer, tra cui il Sequenom, che permette di campionare una riduzione di tempo che va da ore a anni di lavoro, cioè anni di vita dei ricercatori o ore della giornata di un singolo ricercatore, dei dati, che sono dati genomici, a cui si sono accompagnate delle ricerche ulteriori sui dati epigenomici, cioè non soltanto il gene ma ciò che sta intorno al gene, e visto che contiamo così bene buttiamo dentro anche tutti i dati del metabolismo. Nascono delle nuove discipline con questa operazione. La genetica non è più genetica quando attraversa questa forma di computo, diventa genomica. L'epigenetica, epigenomica, il metabolismo, gli studi sul metabolismo, metabolomica, gli studi sul cervello, le connessioni tra sinapsi, eccetera, computate in tempo reale, le connessioni, connettomica. Quindi sono tutte nuove discipline nascenti che hanno alla loro base questa enorme possibilità di calcolo e proliferazione di dati. Questo salto della tecnologia dei computer si opera attraverso grandissime correlazioni di algoritmi che producono queste macchine a gettito continuo in un tempo compresso, e questa proliferazione di dati, che oggi è molto studiata da settori della ricerca che riflettono, cioè c'è una meta-riflessione su questi studi che vengono chiamati i big data, cioè tutte queste discipline vengono raccolte in un unico grande oggetto di studio che sono i big data, gioie e dolori dei big data, perché le gioie sono un'espansione conoscitiva che, io dico sempre, nella sua ampiezza può essere considerata analoga soltanto a quello che successe nel 600, quando con i primi vetrini posti sotto il microscopio si scopre l'esistenza di un altro mondo fatto di una realtà che non era osservabile d'occhio nudo, quindi il mondo microscopico, oppure la scoperta delle nature nei continenti lontani che erano sconosciuti. Ecco, quindi il mondo dei big data è un mondo che spalanca universi e alimenta queste nuove discipline. Però quello che è interessante è che questi big data producono anche un contraccolpo epistemologico di non poco peso, nel senso che ci sono autori che un autore che si chiama Anderson, che ha scritto un saggio su Nature nel 2008, che sostiene che i numeri parlano quindi da soli, e questi byte, che sì, non so più i megabyte, i gigabyte, ma si chiamano petabyte, sono delle correlazioni autoevidenti. Cosa significa? Che noi non abbiamo più bisogno di fare delle ipotesi teoriche per poter costruire delle teorie scientifiche. I dati essi stessi piloteranno dove dobbiamo andare a guardare. Noi stiamo lì, apriamo le braccia, raccogliamo i dati e in base a quello che i dati ci dicono seguiamo l'indirizzo che i dati ci mostrano. Quindi siamo in totale dipendenza da quello che osserviamo. Questo potremmo dire, beh, in fondo che cosa facevano gli empiristi, i raccoglitori, gli erborizzatori, no? Raccoglievano e in base a quello che vedevano provavano ad azzardare. Il problema è che oggi non siamo in quell'epoca e c'è tutta una elaborazione su come funziona la domanda scientifica, su che cosa significano le teorie, sul principio di come ci si muove, ipotetico, deduttivo, e quindi di come si costruisce ciò che ci può interessare. E non funziona secondo il criterio dell'empirismo induttivo. Giustamente alcuni autori, tra cui Calud e Longo, nell'anno scorso rispondono a queste ipotesi dei numeri che parlano da soli, dicendo che i dati però sono spuri, perché una ricerca che non ha domande, ipotesi teoriche, non è una ricerca, è semplicemente una registrazione, un pensare che la mappa è fine a se stessa in qualche modo, come diciamo prima. Quindi però una cosa va detto, che la domanda teorica spesso si disloca in funzione del gettito di dati. E questo è il secondo punto, diciamo, di cambiamento, come una mobilizzazione. Il terzo punto è il fatto che, e questo terzo punto lo potremmo vedere come anche questo è un grande cambiamento, però a mio parere in senso positivo, c'era un passaggio unidirezionale un tempo della comunicazione scientifica verso la società, no? I scienziati, pochi, alcuni interessati, divulgavano le loro conoscenze, e questo passaggio oggi è abbastanza riarticolato, nel senso che esiste sempre questa dimensione, però c'è una crescita, come è stato scritto da alcuni autori, c'è una crescita di quella che si chiama la società della conoscenza. La società della conoscenza, siete voi per esempio. Che cosa fa questo spezzone di società della conoscenza? Permettetemi di usarvi come esempio. Non si informa soltanto, non legge soltanto i giornali scientifici o segue le trasmissioni divulgative scientifiche, pone domande, si collega tra loro, è una forma di cittadinanza informata e critica. Vabbè, Ciccolo Bezzo è critico per definizione, è una punta molto avanzata, però, ed è tra l'altro una associazione, però di associazioni su tanti piani cominciano ad essercene molte nella società civile, e quindi questa esigenza di giudicare, questa crescita di competenze diffuse permettono di avere un rapporto tra scienza e società che è anche a volte bidirezionale, e quindi il diritto all'accesso, alla valutazione dei risultati delle ricerche entra in molti casi con una sua autorevolezza in decisioni che sono relative anche alla produzione scientifica, ampliando, come è stato scritto da molti autori, Scella, Yasanov, Rufo, Tallacchini in Italia, ampliando la sfera dei più classici diritti di cittadinanza. Tra interno e esterno del mondo scientifico si danno quindi dei processi di condivisione di competenze tecniche e teoriche che agiscono soprattutto nei casi in cui le ricerche investono i campi sensibili come la salute, l'ambiente e il destino. Ho fatto solo alcuni esempi maggiori, ma già da questi esempi noi possiamo domandarci alcune questioni che riguardano, per esempio, quello che a me interessa, ma molto probabilmente anche a voi, cioè la filosofia della scienza. Cioè, se cambiano i modi di produzione della scienza, tra economia finanziaria e società, le forme del rapporto tra teoria e dati prodotti da tecnologie, tra scienza e tecnologia, la collocazione della ricerca nel panorama sociale, dentro e fuori dei laboratori. Io ritengo che sia necessario anche un cambiamento di passo dell'epistemologia, che non può essere più soltanto lo studio del metodo, sia pure raffinato, sofisticato, che si domanda questioni non soltanto formali, ma anche questioni che riguardano la conoscenza, quindi un aspetto, diciamo, cognitivo rispetto al metodo, che ingloba nell'aspetto cognitivo anche le forme, diciamo, non soltanto della giustificazione delle teorie, ma delle scoperte, della, diciamo, di quelli imponderabili, della serendipiti, delle, come la nostra conoscenza è simile a certe conoscenze naturali, tutto questo, no? Ok, non però soltanto questo, che fa parte proprio del metodo che già si è allargato con queste ultime domande, ma il senso più esteso di una filosofia che sia sulla scienza e per la scienza. Che significa una filosofia che sia sulla scienza e per la scienza e non soltanto in senso tradizionale filosofia della scienza? Beh, significa che si tratta di prendere in analisi, molto più approfondita ovviamente, un po' delle cose che dicevamo prima, un po' delle cose che dicevamo prima, e tenere conto che questo tipo di, diciamo, di considerazioni devono poter rientrare non soltanto, come oggi per certi versi accade, in questioni che riguardano, non so, la storia della scienza, la sociologia della scienza, no? Cioè come analizzare le dinamiche dei ricercatori scientifici, ma come questi cambiamenti si riflettono su quello che è il panorama filosofico futuro del riguardo alla scienza, e quindi disancorando l'epistemologia da quella che dicevamo prima, la sua leggenda tardo-positivista, no? Ma cercando di porsi delle domande anche filosofiche tra quello che è, a mio parere, in questo momento una contraddizione in termini. Prima ci si diceva in una relazione, delle prime due relazioni, che comunque le contraddizioni sono materia euristica che produce questioni importanti. Questo, diciamo, fa parte anche di un episteme alla Bateson, potremmo dire, no? Però allora vediamole quelle che sono, io credo, due contraddizioni che trascendono il discorso scientifico, ma lo riguardano in maniera molto stretta. E cioè, da un lato abbiamo quello che accennavo prima, cioè diverse forme di, potremmo chiamare, democrazia dal basso, il rapporto tra scienziati, cittadinanze attive, interlocutorie, e quindi delle forme locali, disperse, che in molte situazioni, soprattutto del mondo sviluppato, creano degli attivatori virtuosi di un rapporto tra scienza e società, quindi delle forme di conoscenza intermedia e una responsabilizzazione delle cittadinanze all'interno del discorso scientifico, ma anche, questo è molto importante, una diversa autopercezione degli scienziati stessi su se stessi, degli scienziati che non tutti, ma molti, diventano scienziati più critici e più autocritici. Un esempio di questo è per esempio quello che sta succedendo a proposito della dimensione finanziaria e dei brevetti da parte di alcuni scienziati che hanno da una decina d'anni in corso una battaglia molto significativa per quello che viene chiamato l'open access, e cioè l'accesso aperto a tutti dei dati scientifici, quello che un tempo doveva essere appunto la trasparenza dell'etica hamiltoniana, che abbiamo perduto con il discorso dei brevetti di cui dicevamo prima. Allora, ci sono degli scienziati, soprattutto informatici legati alle scienze della vita, che lavorano, sembrerebbe strano, ma hackerando i programmi che chiudono l'accesso pubblico ai prodotti che dovrebbero essere brevettati. Biohacker si sono denominati. C'è un giovane studioso del Fanti che ha scritto proprio un libro su questo recentemente, lo potete trovare. Quindi una trasformazione della società in senso democratico, delle spinte di apertura scientifiche che quindi hanno un riflesso epistemico, ma e qui è la contraddizione interessante, il paradosso, anche contemporaneamente la crisi di democrazia interna alla scienza, finanziarizzazione, chiamiamola così, big data, chiamiamoli così, e contemporaneamente però il fatto che la scienza, essendo un prodotto inserito in una realtà socioculturale, contestuale e via dicendo, sta all'interno di un mondo in cui il contesto politico, democratico, complessivo è in... aiutatemi voi a trovare la parola, in una grande disgregazione, per dire una parola non troppo drammatica. La democrazia, noi lo sappiamo, è l'humus della scienza moderna. Di fronte alle alterazioni economico-politiche e soprattutto dovute alla egemonia finanziaria, non sulla scienza ma sulla democrazia in senso, le cose che ci dicevi tu prima, questo tipo di democrazia sta cambiando i connotati. Allora, noi abbiamo molte delle analisi di filosofi della politica, di politologi, pensate Stefano Petrucciani, Nadia Urbinati, nomi che probabilmente leggete anche sui giornali costantemente, che parlano di una regressione oligarchica delle nostre democrazie. Ma se esiste una regressione oligarchica delle nostre democrazie, questo non può non far risuonare indirettamente ciò che noi sappiamo delle premesse stesse della attività scientifica. E quindi si potrebbe temere un effetto domino che con la crisi della democrazia sottoposta all'opaca egemonia dei mercati, alle conseguenti e reattive regressioni populiste, investe il principio della ben nota necessità della scienza di svilupparsi se e solo se esiste una società libera per accessi e scelte, non condizionata da ideologie forti, integralismi o interessi di parte. In questo caso è la terza che noi possiamo leggere in questo momento. Quindi abbiamo questa contraddizione che sottopongo, insomma, come momento di riflessione che corrisponde a un allontanarsi dalla concezione generica di una attività scientifica come era stata idealizzata un tempo, buona e giusta dal positivismo, che mette aree di sospetto sulla sua trasparenza, sul suo aggancio ai mercati e così via. Contemporaneamente, e qui è proprio l'aspetto quasi ossimorico, abbiamo che il fatto degli agenti attivi della politica della ricerca si sono moltiplicati, e questa la moltiplicazione, scienziati che hanno obiettivi molto diversi tra loro, quelli che si siedono e raccolgono i big data, quelli che invece dicono bene, bisogna aprire per esempio le situazioni di brevetti con un biocheraggio e quindi permettere l'accessibilità a tutti, ricostituire le premesse della scienza come era partita. E quindi abbiamo delle trasformazioni. Una delle più interessanti, per esempio, sto arrivando alla fine, tranquilli.
Hai il tempo, perché poi hai un po' più di tempo.
Ho un po' più di tempo.
Necessità.
Vabbè, ma comunque adesso, insomma, anche perché poi ci si stanca ad ascoltare solo il relatore. Comunque una delle più interessanti è, per esempio, delle forme di coproduzione che cambiano, anche questo è un panorama sociale che non è solo sociale ma è legato a un settore specifico che è la giurisprudenza, no? Cambiamento di proposte di legge legate a un confine mobile tra scienza e diritto, tale per cui si può parlare che in certi settori, soprattutto legati a ricerche sul mondo vivente, via dicendo, c'è una coproduzione tra dimensione scientifica e dimensione giuridica. Pensate a tutta la questione degli staminali, tutte queste questioni qua, no? Queste non esistevano prima e quindi si è dovuto lavorare di conserva tra giuristi e ricercatori, nel bene, nel male. In questo momento non mi interessa questo, mi interessa dire che è un cambiamento. Oppure gli altri aspetti che non possiamo non considerare più diffusivi, che hanno avuto un peso nel cambiare delle opzioni in senso molto vasto a livello globale. Cioè, noi non possiamo pensare, per esempio, che le storie dei diversi protocolli climatici, da Kyoto del 97 al protocollo di Parigi del 2015, all'ultimo di Marrakesh del 2016, con tutti gli altri protocolli climatici intermezzo che venivano disattesi e gli stati che venivano pungolati e quelli che dicevano sì e quelli che dicevano no e così via, siano qualche cosa che nasce unicamente dalla ricerca scientifica, dalla climatologia, dalle prospezioni dei satelliti sullo stato della Terra o dalle ricerche degli zoologi che fanno il computo della biodiversità. Se non ci fossero stati dei grandi, ma veramente grandi movimenti organizzati, sociali, culturali, transnazionali, che vanno dai grandi movimenti ambientalisti all'inizio del conservazionismo americano alle lotte per la salute in Italia e così via, una temperie che deve essere ancora studiata fino in fondo non avrebbe potuto portare i soli scienziati ad avere un'autorevolezza tale da dire adesso si cambia l'economia e si modificano per esempio le forme di produzione energetica. Non ci si sarebbe arrivati, solo che sono forme che si intrecciano, si intersecano. Insomma, quello che noi sappiamo è che chi lavora sui testi di Bateson sa meglio di chiunque e che si diffonde una forma mentis che è in fondo la forma mentis classica della scienza, e cioè scettica, democratica, che richiede trasparenza, che richiede critica e autocritica al di fuori del mondo della ricerca stessa, in aree della società. E la cosa incredibile, e su questo dico secondo me bisogna riflettere, è che questo avviene nel momento in cui invece altri campi della ricerca, a volte gli stessi però rappresentati da altri personaggi, sono, per così dire, alla dipendenza nella stessa formulazione delle domande o nella raccolta dei dati da committenti che sono eteronomi, cioè fuori dal campo della ricerca, molto potenti e che non sono il collega, l'interlocutore a cui sottoponi il tuo risultato per averne una critica, ma che sono un elemento dirigista delle stesse tue domande, va bene, delle stesse tue orientamenti. Allora io credo, e con questo cerco di concludere, che di fronte a questa crescita locale di democrazia e diminuzione globale di democrazia in campo scientifico, no? Intersecate l'una con l'altra, è necessario agire con forme di ragionamento che non sono soltanto la razionalità scientifica, e cioè di passare da quelle che sono le regole della razionalità che ci sono state codificate a aree intermedie che collegano quella razionalità con quella che potremmo chiamare una ragionevolezza. Di questo ne ho parlato spesso, forse fin troppo, però questo passaggio dalla razionalità locale ristretta che io devo usare nell'elaborare un certo enunciato, nel lavorare con le derivate o l'osservazione o le registrazioni tecniche di un certo fenomeno, cioè la razionalità perfetta, se conseguenziale, logico-formale oppure esercizio tecnico sperimentale che non comporta errori e che permette di rivelare gli errori quando ci sono, ecco, in questo caso questa razionalità è un tassello, ma da solo non regge più la ricerca scientifica, questo volevo dire. Quindi questo tassello resta all'interno del metodo, ma deve essere inserito in un ampliamento di una forma che non è solo la riflessione, ma è una forma che mi interessa chiamare come ragionevolezza, e cioè la possibilità di esercitare il ragionamento con altri criteri che non sono soltanto quelli formalisti. E la ragionevolezza mi permette di muovermi su più piani e di collegare queste cose che abbiamo visto finora e di farmi carico anche, ovviamente non singolarmente, quell'epistemologa piuttosto che quel sociologo della scienza, ma a livello collettivo, con un'interlocuzione dialettica con chi sta dentro e fuori dei laboratori, di interrogarmi proprio su questo tipo di paradossi o di contraddizioni che abbiamo sotto gli occhi. Crollo della democrazia globale e germogliamento di forme di democrazia dal basso che collegano laboratori e cittadinanze informate e esigenti.